20 e 4 minuti. Eccoci qui con l'orizzonte delle 20 che dedichiamo naturalmente a una delle notizie di questa giornata, quella con cui abbiamo aperto anche il giornale radio. Il racconto, l'esposizione da parte di Donald Trump dei punti dell'accordo con l'Iran, accordo che dovrebbe essere poi firmato a breve, ha detto Trump, quindi forse già domani, forse venerdì. Accordo di cui adesso ci sono anche delle anticipazioni, diciamo ci sono delle informazioni maggiori che ricalcano in qualche modo quello che lo stesso Trump ha detto nella sua lunghissima conferenza stampa dal G7 di Evian. Punti che riguardano lo stretto di Hormuz, con le navi che non pagheranno per passare dallo stretto, con un fondo per la ricostruzione, 300 miliardi di investimenti per la ricostruzione dell'Iran e con anche la prospettiva dello scongelamento di tutti i beni iraniani congelati all'estero e con l'annullamento, la sospensione di tutte le sanzioni verso Teheran da parte degli Stati Uniti. Poi naturalmente ci sono tutte le parti sul nucleare che rimane però, mi sembra piuttosto vago al momento. Trump ha detto l'Iran non avrà armi nucleari, non avrà la bomba nucleare, ma qui sono tutti punti che poi andranno specificati e trattati nei prossimi 60 giorni, perché ricordiamo questo è un memorandum d'intesa che prevede poi una trattativa punto per punto. È con noi e lo ringraziamo l'ambasciatore Stefano Stefanini, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ambasciatore, analista di relazioni internazionali, le chiederei Stefanini una sua prima valutazione. Noi prima nei nostri servizi abbiamo raccontato di un Trump che ha provato in tutti i modi a vendere, diciamo così, un accordo favorevole per lui, favorevole per gli Stati Uniti. Qual è la sua impressione?
Mi chiede in pochi minuti di riassumere un discorso, l'ho ascoltato tutto, durato credo un'ora e dieci. Allora, cercando di riassumere nei termini più estremi, Trump ha detto l'Iran riapre Hormuz subito e si è impegnato a non perseguire in alcun modo la capacità di armamenti nucleari. Se non lo fa, sa che riprendiamo a bombardarlo. E anche alle domande dei giornalisti che gli chiedevano ma questo accordo quali garanzie ha poi di verifica, ha risposto l'Iran sa benissimo che se non fa quello che deve fare le conseguenze sono una ripresa della guerra. L'ha detto tre o quattro volte.
Sì.
E in pratica ha detto se l'Iran si comporta bene, e questo fino a un certo punto comprende anche altri elementi come i missili balistici e il mantenimento, lo sviluppo di un'industria nucleare a fini civili, che in passato da parte americana era stato escluso in base al semplice ragionamento che Trump pure ha accennato, ma proprio l'Iran, che è il terzo paese per risorse gasifere e petrolifere, ha bisogno di centrali nucleari. Tutto è consentito all'Iran a condizione che rispetti questo impegno. E se l'Iran si comporta bene, allora gli scongeliamo anche
i suoi beni all'estero.
I suoi beni e all'obiezione che gli è stata fatta, ma diamo dei soldi all'Iran, su questo Trump è stato molto preciso, direi, perché ha detto no, quelli sono fondi iraniani che noi abbiamo congelato. Se il momento in cui i motivi del congelamento vengono meno, noi glieli restituiamo, nessuno investirà poi dei fondi negli Stati Uniti. Su questo è stato, direi, perfetto come risposta.
Allora, Donald Trump, che questa sera è a cena con Macron nella reggia di Versailles, quindi un modo per tributargli tutti gli onori e il massimo, diciamo, della solennità possibile, forse anche, diciamo, solleticando sicuramente la personalità di Donald Trump, ma naturalmente non c'è solo questo, c'è anche tutto un lavoro diplomatico che si è visto nel G7 e che ha dato l'impressione di un Trump che nei confronti degli europei e poi viceversa si sia presentato con una faccia meno truce, con una voglia di presentarsi come collaborativo nei confronti dell'Europa e quindi, diciamo, portare a casa in questo G7, da questo G7 che lui ha definito meraviglioso, perfetto, che è andato benissimo, un'intesa con l'Iran e un rapporto diverso con l'Europa. Che impressione ha lei? È caduta la linea con l'ambasciatore Stefanini, che richiamiamo immediatamente. Siete all'ascolto dell'Orizzonte delle 20. Stavamo parlando di Trump, avete sentito i punti principali di questo accordo di cui si sanno appunto le linee di fondo, ma non abbiamo ancora tutti i dettagli, non sappiamo nemmeno quando sarà firmato, ma avverrà a breve, potrebbe essere firmato domani o dopodomani. Ne stavamo parlando con Stefano Stefanini, che adesso è di nuovo in collegamento con noi. Eccoci qua, ambasciatore Stefanini, le chiedevo del rapporto con l'Europa di Donald Trump, un Trump che è sembrato più collaborativo nei confronti dei partner europei.
Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto perfino parlato del resto del G7, quindi soprattutto degli europei, come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, di rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. Tutti noi, compresi l'Italia, abbiamo sempre detto che finita la guerra lo avremmo fatto e adesso siamo pronti a farlo. In più gli è dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi gli ha dato a questo accordo, di cui gli interlocutori non conoscono esattamente i contenuti, ci sono state molte anticipazioni, però i dettagli non sono ancora noti, un supporto internazionale di cui che gli permette di venderlo anche all'interno, dove ha degli scettici, e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico, che è Israele.
Infatti c'è anche questo, sicuramente con questa, diciamo, sua uscita al G7 Trump si è in qualche modo, come lei diceva, appunto riposto su un palcoscenico internazionale come un interlocutore che porta a casa un risultato e che viene, diciamo, anche considerato appunto con tutti gli onori, plasticamente lo vedremo stasera a Versailles, dagli alleati europei. La ringrazio molto, ambasciatore Stefanini, per essere stato con noi.
Buona serata.
Anche a lei.
Better time. On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining
Ecco, lo sentite, Trump si riapre lo stretto di Hormuz, l'Iran non avrà mai la bomba, l'arma nucleare. Mi collego adesso con Michele Migone. Ciao Michele.
Sì, ciao, buonasera.
Si parlava di Trump, del suo lungo... Sì, ti sentiamo bene, un Trump che ha provato in tutti i modi a far sì che quell'accordo, di cui sappiamo ora i contorni, anche se non tutti i dettagli, venga considerato negli Stati Uniti come un buon accordo, che gli faccia riacquisire, diciamo, un profilo di un leader che ha saputo portare a casa un risultato. Hai avuto anche tu questa impressione sentendo la conferenza stampa di Trump e sapendo un po', insomma, l'aria che tira ora negli Stati Uniti?
Beh sì, certo, lui deve vendere quello che ha raggiunto, deve vendere la sua merce, quello che ha ottenuto, però in realtà questo accordo preliminare, questo memorandum d'intesa fa vedere che la posizione di debolezza degli Stati Uniti. A me durante questa conferenza stampa ha colpito soprattutto una cosa, ha colpito la frase in cui lui dice: potevamo continuare a bombardare l'Iran 2-3 settimane, 2 mesi, ma tanto lo stretto di Hormuz non sarebbe stato riaperto. Secondo me lì c'è, cioè, in questa frase la missione della sconfitta strategica, almeno per il momento, degli Stati Uniti, perché quella guerra, lo stretto di Hormuz, diciamo, la leva strategica nelle mani del regime iraniano gliel'ha data Trump con l'inizio con l'aver iniziato la guerra. E tant'è che lui ha anche citato, sempre parlando della sua preoccupazione per l'andamento dei mercati: non volevo diventare come il presidente che, come Herbert Hoover, il presidente sotto la cui presidenza iniziò la Grande Depressione e che fu il presidente che non fece niente di fronte sostanzialmente al crollo dei mercati. Non ci fu un vero e proprio intervento da parte sua. Quindi anche questa inizia la narrazione di un Trump che, preoccupato dell'inflazione, del caro vita per gli americani, cerca appunto di uscire però dal cul-de-sac dove lui stesso si è infilato. E l'altra cosa che lui ha ammesso durante la conferenza stampa è che ci sono dei seri problemi con Israele in questo momento, anche perché il testo alla fine di questo memorandum, alla fine si conosce perché è stato pubblicato quest'oggi dalla CNN, e poi è stato pubblicato pochi minuti fa dal New York Times. Questo testo in realtà fa capire quale sia la posizione di debolezza degli Stati Uniti, proprio perché è vago su alcune delle questioni più strategiche. Vi faccio per esempio un esempio: questo, nel paragrafo 1 si dice che cessano immediatamente le ostilità, incluse le ostilità in Libano, e poi che l'accordo finale confermerà il termine permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Noi sappiamo benissimo che Netanyahu ha ben altra idea rispetto a questa cosa. Per quanto riguarda poi lo stretto di Hormuz, si dice che in realtà adesso vado a leggervi la parte esatta.
Sì.
Lo stretto di Hormuz, in pratica, ci sarà che la Repubblica Islamica inizierà un dialogo con il sultanato dell'Oman per definire il futuro amministrativo e del servizio marittimo nello stretto di Hormuz, una discussione che farà anche con gli altri stati del Golfo Persico e in linea con le regole internazionali. Allora, questa parte qua è una parte un po' ambigua, perché come noi sappiamo c'era questa idea che l'Oman e la Repubblica e che l'Iran in qualche maniera andassero poi a chiedere, diciamo, dei pagamenti di pedaggi. È specificato nell'accordo, in questa bozza di accordo, che questi pedaggi però non vanno pagati durante il periodo delle
trattative.
Quindi qua in qualche maniera rimane aperta anche questa questione.
Sì.
Poi c'è il fondo di 300 milioni di dollari di cui avete già parlato, di cui ha già parlato l'ambasciatore in precedenza, e poi c'è anche la questione del nucleare, dove c'è un'intesa di massima per cui l'Iran riafferma che non si procurerà o non svilupperà armi nucleari, però non c'è niente per quanto riguarda poi dove andranno a finire le tonnellate di uranio arricchito che gli iraniani possiedono ancora. Verrà discusso durante i colloqui, però questa, diciamo che non si parte da una condizione determinata degli Stati Uniti. Sostanzialmente viene demandato a quello che avverrà nei prossimi 60 giorni. Poi c'è una frase un po' strana che dice che per quanto riguarda il programma nucleare verrà mantenuto lo status quo. Credo che qua il riferimento sia al civile, nucleare civile, ma non è specificato e quindi rimane qua anche tutto abbastanza vago. Ecco, in sostanza quello che ha scritto ieri il Wall Street Journal è comprensibile, ovvero sia che siamo di fronte a una ritirata strategica da parte di Donald Trump, in cambio dell'apertura di Hormuz ha ottenuto l'inizio del dialogo sulla questione del nucleare, e quindi i media americani, i più critici, oggi si chiedono ma perché diavolo abbiamo fatto questa guerra se poi alla fine ci troviamo da capo, anzi una posizione di maggiore debolezza, e poi si chiedono ma alla fine quello che verrà come accordo finale tra 60 giorni sarà un accordo migliore di quello che ha fatto Barack Obama oppure no,
e da cui Trump si era aveva stracciato.
Esatto, che Trump aveva stracciato, certo. E che continua a ripetere essere stato quell'accordo uno dei motivi per cui è stato costretto a fare la guerra, e che comunque quell'accordo è peggiore sicuramente dell'accordo che lui farà. Tutto questo sono critiche che non arrivano soltanto dai giornali tra virgolette di opposizione, se vogliamo così definire, ma lo sono il New York Times o ancora la CNN, ma arrivano da giornali anche come Wall Street Journal, che ha appoggiato l'intervento militare iraniano, e arrivano anche, ci sono molte perplessità anche tra i repubblicani al congresso e tra i MAGA, in particolare diciamo quel settore MAGA pro-israeliano che è piuttosto forte, si fa sentire in maniera molto forte, perché in Israele in questo momento c'è una forte divaricazione rispetto a quello che sta facendo l'amministrazione Trump con questo accordo. Quindi insomma diciamo che questo sostanzialmente è un po' il quadro per quanto riguarda la giornata di Trump di oggi.
Sì, una giornata, grazie Michele, una giornata in cui appunto a maggior ragione, se questo è il quadro e così sembra essere, diciamo a maggior ragione Donald Trump, come diceva prima l'ambasciatore Stefanini, aveva bisogno anche diciamo attorno a sé di un consesso di alleati che diciamo si facevano fotografare volentieri vicino a lui, ecco, usiamo questa immagine, dopo che per lunghe settimane e mesi Trump era diventato veramente scomodo e difficile in Europa, diciamo il clima era diverso. Lo sarà ancora stasera appunto con questa rappresentazione anche scenica, di certo questo aiuta anche a inserire questo accordo con tutte queste ambiguità e queste debolezze da parte degli Stati Uniti in un contesto in cui Trump si può presentare in modo diverso. Ciao Michele, grazie.
A voi.
Radio Popolare, sono le 20 e 22 minuti. Saluto Angela Mauro che è con noi in collegamento. Ciao Angela, buonasera. Ci senti? Eccoti.
Sì, sì.
Eccoci, Angela Mauro, collega giornalista, corrispondente da Bruxelles dalle questioni europee per Huffington Post. Senti, volevamo chiederti anche della politica italiana, ovvero di Giorgia Meloni, come si è posta in questa situazione così articolata che abbiamo descritto finora. Sappiamo che Meloni ha avuto un problema forte di vicinanza a Trump, dal quale ha preso le distanze quando ci fu l'attacco al Papa, ma insomma più in generale una difficoltà diciamo a presentarsi come l'amica di Trump nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, con la guerra in Iran che sembrava non avere sbocco, con tutte le sue conseguenze in particolare sull'economia. Che partita si è giocata in questi due giorni e le è riuscita?
Beh, Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump dopo gli attacchi diretti di Trump all'Italia e a lei, a Meloni, per la scelta di non collaborare con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Però questa operazione non l'è riuscita, perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute in cui peraltro Trump ha reiterato il concetto, cioè ha ribadito i motivi del suo scontento, e cioè il fatto di essere stato lasciato solo. Ha detto: sono stato abbandonato, mi sento abbandonato, insomma una roba del genere, per dire non mi avete aiutato sull'Iran. Poi tutto si è svolto in uno, appunto, quello che dicevo, uno scambio di battute con Meloni, che si è spesa a larghi sorrisi dicendo: siamo sempre stati amici, continuiamo a essere amici. E questa cosa è stata venduta sui media come un chiarimento, una ricucitura. A me non pare che effettivamente questa operazione sia riuscita, che questa ricucitura sia avvenuta. Forse si è visto di meno perché in generale il G7 di Evian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa generale, direi, tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo, da quello che si vede è andato benissimo. Scusate, sono
una sirena alle tue spalle, non ti preoccupare.
È andato benissimo anche il bilaterale di Trump con Zelensky, no? È andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump, e quindi diciamo che dal G7 di Evian sicuramente viene fuori, ora vediamo finché dura, però viene fuori una fotografia di un'Europa che ha riallacciato i rapporti con Trump.
E di una Meloni che è stata piuttosto irrilevante a questo punto.
Beh, sì, evidentemente sì, abbiamo una premier che voleva costruire, che si pregiava di avere un rapporto privilegiato,
il famoso ponte,
rispetto agli altri, sì, agli altri leader europei, di poter fare da ponte con Washington. Sicuramente adesso si può dire che non è questo il caso, nel senso che quando gli altri leader vogliono riallacciare i rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona, insomma, abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
A Meloni in questo momento conviene presentarsi ancora come amica di Trump, oppure no?
E questo è un problema. Io penso che il fattore Trump, che ha scatenato la guerra in Iran, adesso domani, dopodomani vediamo, ci sarà la firma dell'accordo, però insomma è da fine febbraio che fronteggiamo questa situazione.
Certo.
E il Trump che promette la pace e scatena le guerre non porta bene ai suoi sostenitori in Europa. Sicuramente non ha portato bene a Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, anche se lì in Ungheria Orban si può dire che era anche un prodotto un po' consumato della politica, è stato fatto da parte, ma sicuramente il fattore Trump, Trump impopolare, ecco, in Europa ha giocato un ruolo.
Solo che Meloni non è neanche agganciata al gruppo di testa dell'Europa, quindi non è più il ponte, non è più neanche nel gruppo che tira l'Europa, però rimane da sola.
Diciamo che subito dopo gli attacchi diretti di Trump, Meloni si è rifugiata in uno dei vertici dei volenterosi convocato da Macron a Parigi, ricordiamo gli abbracci, i sorrisi con Macron, però ecco, siccome non ha costruito delle intese forti in Europa, non hanno retto alla prova dei fatti, tanto che Francia e Germania insieme alla Gran Bretagna hanno messo su questo formato E3 per avviare un dialogo con la Russia e insistono su questa, diciamo, su questo schema che evidentemente non rappresenta tutti i 27 stati europei, quindi io non parlerei di iniziativa europea, anzi la criticherei, come ben fa Meloni in questo caso. Però ecco, rammentarsi di essere esclusi senza aver costruito prima le basi per essere inclusi è un po', diciamo, un'operazione tardiva, diciamo così.
Angela Mauro, grazie per essere stata con noi in questa trasmissione.
Grazie a voi.
Ti ringraziamo molto, grazie anche a te, la collega Angela Mauro di Huffington Post. Sono le 20:28. Noi adesso ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, che chiudiamo questa sera con una sigla, diciamo, un po' particolare. E mandiamo un abbraccio, un in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Una buona serata da Alessandro Principe, a presto.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. là, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero. Il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma.